Buonasera a tutti, oggi visto che sto presentando io avrete capito che manca l'anonimo Cirio.
Anarchia!
Quindi esatto, puntata anarchica oggi.
Che bello. Scumezzanti.
In realtà poi avremo anche il nostro solito collegamento dall'estero, che non vi anticipiamo adesso ma vi faremo sapere. E niente, XY come al solito è scalpitante,
carico.
Rizzante, pieno di news, sì. Pregno di news.
Mille news.
Bene, comincia pure, io oggi farò il commentatore.
Buonasera, pure. Buongiornissimo ai nostri amici porno, radio, genuflessi, stupefatti ascoltatori. Allora, da punto informatico.it abbiamo la solita rassegna di notizie. Partiamo dal ministro Orlando, che ci dà una bellissima dichiarazione di quelle che non lasciano ambito a dubbi. Del tipo, il ministro Orlando ha detto che Facebook e tutti gli altri contenitori di contenuti sulla rete di internet...
Contenitori di contenuti,
chiaramente ricorsivo. Vanno responsabilizzati riguardo ai commenti che vengono postati.
Aspetta, responsabilizzati vuol dire un'altra cosa, penso tu intenda considerati responsabili.
Sì, esatto. Quindi ne devono essere responsabilizzati perché dovrebbero controllare. È una responsabilità controllare.
Sì, ma vabbè, quello che lasciamo c'è stare.
Nei contenuti. Non fa una piega. Au. Quindi questo cavolo di ministro, ma non parliamo del ministro, parliamo del mio vicino di casa, che è uno stronzo, e niente, questa è la notizia che dovevo dare l'altra volta. Quando cavolo l'abbiamo fatto?
Due settimane fa.
Ecco, dovevo darla due settimane fa.
Ma ah già, no, buon anno!
Evviva, benissimo. Avete votato sì per il referendum, bravi.
È già passato da un po' il referendum.
E quindi passiamo a un'altra news che si collega. Quindi mi aggancio come un uncino di Capitan Uncino a un'altra news che parla di commenti pericolosi, commenti che sono stati, per cui un gestore di sito è stato condannato in Cassazione, quindi l'ultimo grado di giudizio, a quanto sembra. Si parla del sito agenziacalcio.it, nel quale c'era un commento riguardante il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Carlo Tavacchio, nel 2009, che veniva additato come farabutto e pregiudicato, con allegato un certificato penale. Non so se il certificato penale possa essere ritenuto legittimo o meno, fatto sta che sono stati condannati sia chi, o meglio, sono stati citati in giudizio sia chi ha pubblicato il contenuto, che non era anonimo, sia il gestore del sito, che era stato assolto per il principio di non responsabilità di chi ospita i contenuti, che come avevamo detto prima il ministro Orlando vorrebbe cambiare sta cosa. La Cassazione a quanto pare ha ribaltato questo concetto. A mio avviso non è tanto preoccupante, perché c'è un dettaglio in più, ovvero che in questo commento non era possibile postare immagini, in fattispecie l'immagine del certificato penale, e si dice che il gestore del contenuto era
del sito.
Il gestore sì del sito scusa mm. era al corrente del contenuto in questione, diffamante, diffamatorio, quello che volete, proprio perché gli è stata ricapitata una mail contenente quell'immagine, che quindi lui stesso ha provveduto a pubblicare allegandolo al commento diffamatorio.
Sì, beh, quindi qua non è stato condannato in quanto gestore del sito, è stato condannato in quanto ha pubblicato un'informazione falsa.
A quello che capisco dall'articolo, sì.
Quindi è una non notizia.
Non notizia fino a un certo punto, perché comunque la Cassazione potrebbe andare avanti con questo percorso di colpevolizzare chi ha...
Allora, se adesso qua dobbiamo discutere di quello che potrebbe fare la Cassazione perché l'ha fatto una volta, non ne usciamo vivi. Quindi secondo me è semplicemente una non notizia.
Però tra quella di prima e questa di adesso Oddio,
non
aiuto.
C'entra un cazzo. Cioè, sinceramente, questa veramente è una non notizia.
Speriamo, perché oltretutto ci sono anche altre, diciamo, altri casi pendenti in Italia, tipo il nuovo Cadore che aveva con un commento diffamato un politico, di cui adesso non ricordo il nome, e Agenzia Calcio, che è un'altra sentenza del 2014, ancora più vecchia. Comunque vedremo, staremo a sentire, staremo a vedere, vediamo cosa succede con gli altri casi quando arriveranno in Cassazione. E passo oltre, direi. Passiamo a Singapore, dall'altra parte del mondo, e parliamo della schedatura degli iridi. Come sapete, i dati biometrici non sono abbastanza sicuri, però l'iride è abbastanza sicuro perché non cambia nel tempo. Invece con le impronte digitali si potrebbe subire degli incidenti, tipo bruciatura delle impronte, oppure mozzatura oppure delle mani.
Potrebbero cavarmi un occhio.
Esatto,
quindi,
tra l'altro. Però non cambia.
No, è semplicemente assente, è come se mi tagliano le dita. Quindi?
Quindi dicono che comunque, se non è volontaria l'asportazione delle dita oppure dell'occhio, è molto più, diciamo, stabile la mappatura dell'iride.
Mi pare una cagata, semplicemente è molto più stabile a prescindere dagli incidenti. Secondo me questa cosa degli incidenti era scritta o te la sei inventata tu?
No, me la sono inventata io.
Allora lascia perdere, è semplicemente più stabile nel tempo,
no,
rispetto alle impronte.
Scusa, c'è anche scritto.
Vabbè.
L'iride sono un dato che mantiene una certa costanza nel tempo, bla bla. Perché nel frattempo le impronte digitali del viso possono cambiare nel tempo per comune invecchiamento, per altre cause.
Non era una questione di incidenti, è perché
le dita possono essere oggetto di incidenti decisamente più frequenti per gli altri.
Ah, pazienti. Ecco. Vabbè, andiamo avanti, va.
L'ho detto.
Vabbè, la news è
che fanno una mappatura adesso tramite foto, scusate, il ruttino della buonanotte. Tramite foto digitali, scansione dell'iride di tutte le persone.
Quindi praticamente la questura, invece che prendere le impronte, prende l'iride. No.
Allora, rilascio il documento di identità.
Sì, vabbè, la questura, quello che è, l'anagrafe, quel cazzo.
Di tutti i cittadini residenti e
naturalizzati.
Sì, naturalizzati. Di Singapore, i singaporesi.
Se non sbaglio, una cosina del genere l'aveva fatta anche il Kuwait un paio d'anni fa, se non erro.
Simpatici, eh?
Mm.
E niente, quindi insomma avranno questo database di dati biometrici, l'iride, oltre a tutti gli altri.
Sì, che tra parentesi mi chiedo, allora, se la scusa per le impronte digitali può essere le ritrovo su una scena di un crimine e le confronto l'iride, cioè non trovo l'impronta dell'iride su una scena, vabbè, lasciamo
per
stare,
per mappare la gente,
queste sono
per tracciare la gente con le telecamere.
Sì, no, dicevo, la mia è solo una
disquisizione.
Una disquisizione a cazzo. No. Andiamo pure avanti.
Quanto sei patetico.
Vero.
Parliamo anche.
Povero essere umano. Andiamo avanti.
Parliamo anche di un dilemma fondamentale. Gli iridi saranno la password per l'identificazione agli user ID?
Non credo serviranno per l'identificazione. Non per l'autenticazione. Serviranno semplicemente per dire ok, questo è lui.
Sì, si spera.
Si spera di no. Comunque, okay, andiamo avanti.
Si spera anche di no. Neanche quello, effettivamente. Bravo.
Vabbè,
stavo un po' arrampicando sugli specchi.
What else
is there? Allora, abbiamo una notizia abbastanza triste che vede la Apple mettersi a 90 in Cina. A quanto pare la Apple sul suo store cinese, probabilmente Apple Store e varie simili che non sono aggiornate su queste cose, ha rimosso, per diciamo rispettare una legge non meglio precisata da Apple, cinese. E, non che Apple è cinese, la legge cinese. E, ha rimosso l'applicazione dallo store di l'applicazione del New York Times dallo store di Apple. Fortunatamente chi ha già l'applicazione in cinese o in inglese potrà mantenerla, ma i nuovi utenti che vogliono scaricarla non la troveranno più, perché a quanto pare violava delle leggi locali che, come sappiamo, dal 2012 sono abbastanza rigide.
Sì, solo dal 2012, sì.
Diciamo che questa legge, a quanto pare, il New York Times ha ipotizzato che fosse una violazione di una legge del 2012, in quanto appunto dal 2012 è stato epurato dai siti consentiti al territorio cinese. E vabbè, tutto qua, purtroppo il mercato cinese fa gola, anche Google, probabilmente l'ho già detto, sta meditando di tornare in Cina con un marketplace ridotto e con una versione del motore di ricerca altamente censurata, e così insomma staremo a vedere cosa succederà.
A
quanto pare, visto che c'è ormai siamo saturi in Occidente, gli orizzonti si allargano a quanto pare. Bene, sì, io sto continuando a rigurgitare pizza, ma questi sono dettagli. Non mangiate pizze troppo velocemente. E oltretutto non prenotate online viaggi aerei troppo velocemente, tra l'altro, perché a quanto pare una società di sicurezza, la Security Research Labs, che fa indagini per i dati, sulla protezione dei dati, ha svelato delle gravi falle nella gestione dei dati personali dei viaggiatori dei sistemi di prenotazione degli aerei online. Si parla di sistemi che non abbiamo mai sentito noi qui, non so voi, Amadeus, Sabre e Travelport, che rappresentano il 90%, diciamo, dei sistemi utilizzati da queste organizzazioni che si chiamano Global Distributed Systems, GDS, sistemi di prenotazione per tutto il mondo. Ci sono delle gravissime falle di sicurezza, sia per l'autenticazione che è debole, sia per proprio le falle dei sistemi online. Dicono che rispettano canoni di programmazione di 30 anni fa e quindi chiaramente non sono mantenibili e non sono nemmeno mettibili in sicurezza. Mettibili in sicurezza. Quindi
non è possibile metterli in sicurezza,
quindi sono delle falle abbastanza gravi e la privacy, come al solito, è a rischio ai danni del
comune. Non solo la privacy, direi anche la sicurezza in generale.
Sì, perché possiamo sapere,
se perdono dati bancari o cose del genere, magari.
No, dati bancari sono l'unica cosa che diciamo è occultata.
Allora è solo privacy. Cioè, solo tra virgolette privacy.
Sì, diciamo che mera una magra consolazione. Che a quanto pare il numero di carta di credito è redatta dall'immagine che vedo, però ci sono l'indirizzo di casa, il numero telefonico, il numero di prenotazione, quando parte, a che ora,
Di dati identificativi.
Sì, se vogliamo fare una magagna a qualcuno, per quanto inverosimile sia,
una macumba.
Esatto, potremmo buttare giù quell'aereo dove
ma cosa? Ma perché devi sempre fare sti goli pindarici?
Sono un tragicone.
Vabbè, ok.
Non si sa mai. Oh, tutto può cadere.
Tutto può cadere per anche gli aerei.
Tutto può accadere. Dai. Oltretutto, l'autenticazione è un solo fattore. Oltretutto, non è personale. È un codice PNR. Un codice di prenotazione.
Programmazione neurolinguistica.
No, l'avevo cercato prima, non mi ricordo più, scusate un attimo.
Personal number registration, qualcosa del genere.
Sì, una roba del genere, che indica univocamente quel cliente su quel volo praticamente. Quindi noi possiamo inserire una roba a caso e vedere tutti i dati di quel cliente. Se poi creiamo un bot che va a fare un dump di provandoli sequenzialmente, se eventualmente non ci sono nemmeno dei captcha, possiamo beccare tutti una gran serie di persone,
o comunque delle limitazioni temporali tra le richieste.
Esatto, e tutto qua è un bel casino, sinceramente.
Tutto qua
nel senso che io ho finito le notizie, ragazzi. Sarebbe anche ora di fare il collegamento.
È pronto il collegamento?
Vedo che la Jedge è un necessario abbastanza attivo.
Ok, va bene, allora diamo la parola, diamo il bentornato, anzi.
Bentornato. Dopo le grandi notizie del termometro rettale IoT e dopo cos'era le statistiche del pene da mettere su internet a mo' di vanto, abbiamo un'altra news della nostra Suzette Series che ci espliciterà adesso questa opera d'arte mobile.
Buonasera, Sì, so che vi porto sempre queste nuove gradite attrezzate. Stasera vi racconto di un altro dispositivo segnalato dal solito amico di Facebook che saluto, perché ci ascolta. E, praticamente si tratta di un dispositivo che ha un nome molto pittoresco, si chiama Kissinger, ma che nulla...
Spettacolo!
Non ho capito com'è che si chiama.
Kissinger. Che in realtà sta per, ora ti dico, perché è una crasi ovviamente,
è un sunto che viene da altri nomi, come mai?
Sì, sta per Mobile Kiss Messenger. Kissinger, ovviamente. E, insomma, hanno inventato già nel 2011, tanto che in realtà ne avevamo già visto sul famoso show, per chi lo segue, The Big Bang Theory, che sembrava profetizzarlo, ma invece no, perché questo dispositivo già esisteva ed era già in prototipo. Sarebbe un mini materassino in silicone dotato di sensori e è una protesi che tenta di simulare, nemmeno di trasmettere i movimenti di un bacio durante una videochiamata. Questo oggetto va posto su un dispositivo mobile, presumo, e sì, è connesso a FaceTime o WhatsApp. E in questo modo, con il riconoscimento degli oggetti attraverso il tatto, cerca di restituire la sensazione del bacio attraverso vibrazioni. In realtà era stato già recensito questo oggetto su Motherboard, dicendo appunto che risultava molto simile a un vibratore, ma cioè era un vibratore, non è il massimo. E niente, insomma, è stato presentato recentemente il 20 dicembre a una conferenza che ha avuto luogo nella University of London, dal tema, ma vi dico, Love and Sex with Robots. Cioè, è già il secondo anno che fanno una conferenza su un tema così importante, ma magari ce ne fossero. E niente, insomma, hanno proposto questo dispositivo come, insomma, trasportabile sul mercato. Quello che ci interessa però è il solito meraviglioso articolo di Repubblica Tech, che è la fonte attraverso il quale me l'hanno passato. E l'articolo chiosa con un intervento di una delle responsabili, delle autrici del progetto, che dice: non intendiamo stabilire se sia eticamente accettabile avere intimità con i robot. Spiega Zanni in un report, pur dicendosi convinta che l'intimità tra uomini e macchine non potrà che crescere in virtù dell'intelligenza artificiale. Intanto, come ogni tecnologia di comunicazione, il progetto servirà a raccogliere dati. I ricercatori potranno registrare statistiche legate ai parametri vitali, come pressione sanguigna e frequenza cardiaca, per vedere attraverso test di laboratorio se gli utenti possono davvero stabilire relazioni emotive con i dispositivi e capire se mai sarà possibile provare le stesse sensazioni scatenate da un bacio. A quel punto non ci sarebbero più bisogno di avere una persona all'altra parte dello smartphone. Insomma, cercano sempre di proporvi questi ritrovati della scienza e della tecnica come una figata o in maniera molto, come dire, o simpatica o allarmistica, senza mettere invece l'accento corretto sulla questione preoccupante, che è quella dei dati. Cioè, te lo mettono sempre tipo postilla del bugiardino delle medicine, esatto. Per cui la cosa preoccupante è appunto questa, che in realtà è sempre solo un modo per raccogliere i vostri dati, che poi non si sa come vengono utilizzati.
Secondo me, in futuro, come ho predetto prima, io sono un precursore. Questi...
Tu sei un pessimista.
Un pessimista. Però, cioè, immaginate, tra 30 anni ci saranno sti androidi che verranno a letto con voi. E magari vi parleranno, avranno delle delle simili emozioni, dei simili comportamenti. Magari controllati da qualcuno potremmo incidere sulle vostre azioni o sui vostri acquisti, per dirne una.
Giusto per fare l'avvocato del diavolo, perché questo non lo può già fare un amante prezzolata?
Certo, assolutamente, però robot te lo compri l'amante prezzolata, magari non ce l'hanno tutti. Però
il
robot
fatto
potrebbe
che
essere...
l'amante prezzolata presumibilmente potrebbe non essere pagata e controllata da aziende.
Non potrebbe, potrebbe,
ma è più probabile che lo sia un robot. Cioè, in gran numero, statisticamente parlando, è più probabile che lo sia un robot, un android.
Secondo me stiamo facendo fantascienza, sì, un po' oltre il problema reale della questione.
Ma sicuramente, cioè, era per riempire, okay, il calderone di notizie su,
cioè,
via.
Il problema reale della questione è semplicemente che c'è questa raccolta indiscriminata di dati, che in questo caso viene passata come una ricerca di sociologia, ma che comunque è entrare letteralmente nella camera da letto, cioè quasi letteralmente nella camera da letto.
Nelle bocche.
Nelle bocche, esatto, grazie. Nelle bocche e nella camera da letto degli utenti, cioè persino in momenti...
E nella salute degli utenti.
E nella salute, nel senso persino nei momenti più intimi devo avere il cincionetto che controlla quello che sto facendo, un po' come... l'aggeggio di cui ci parlava Suzette l'altra volta, che deve controllare quanto cazzo pompo, e, anzi quanto il cazzo pompa più che altro, però e quindi questa invasione della sfera intima, perché per soldi, per controllo, per quello che volete, molto più probabilmente per soldi in questi casi, tipo, che ne so, il cazzillo vede che ci metto un tot a essere pronto, che mi arriva la pubblicità dell'azienda che risolve, della pastiglietta magica o della cura per l'impotenza, o che cazzo, ci metto troppo poco, che mi arriva la cosa per l'eiaculazione precoce, lei ci mette un casino, che mi arriva il trovati una puttana che ci mette meno.
E insieme gli arriva anche la pubblicità per il dilatatore anale,
e la pubblicità per il dilatatore anale, e...
se no non te lo mettono bene in culo,
esatto, giustamente.
Copiata una battuta di mesi or sono, cavolo. Vabbè, grande, si ricordava la vostra Suzette.
E quindi sì, diciamo che c'è anche questo aspetto, cioè c'è soprattutto, a parte gli scenari da fantascienza del robot omicida, robot vedovaniera o persuasore, non dissuasore,
sì,
o persuasore o chissà quale cazzo di altro.
Sono complottista.
Sì, sì, non è una questione di complottismo.
Sono un romanticone.
Vabbè. E quindi appunto c'è
questi problemi.
Questo problema dei dati sensibili, intimi e quant'altro. E Suzette, volevi concludere con qualcosa, aggiungere qualcosa?
No, direi
vuoi
che...
salutare qualcuno a casa? Non
beh,
farlo. No, no, ti prego, non salutare
devo
a casa.
Devo dire che è già la seconda volta che mi chiamate quando l'anonimo Cirio non c'è, quindi evidentemente è perché la mia presenza deve dar fastidio all'anonimo Cirio, che a questo punto saluto e sentirò volentieri in altre occasioni, spero.
O anche no,
ascolta, io devo entrare in modalità Magalli, però sinceramente. Cioè, a parte i saluti a casa, ci fai i complimenti per la trasmissione.
Giusto.
Siete assolutamente il migliore. Mi
no! No, devi dire proprio complimenti per la trasmissione.
Complimenti per la trasmissione.
Sì! Sono Magalli 2!
Si sente che manca l'anonimo.
Mi manca solo il vaso cinese vicino al microfono e il comitato, cazzo.
Il comitato, vabbè, ascolta. Vabbè, Suzette, ti ringraziamo per la partecipazione, eventualmente ti richiederemo un intervento se ce ne sarà bisogno. Grazie per aver partecipato e buona serata, salutaci.
Bonsoir,
grazie
bonsoir
a voi come al solito per la fiducia che mi date nel farvi parlare, visto che io non sono esperta quanto voi tecnicamente parlando. Quindi,
vabbè, te la cavi.
Grazie a tutti e buona serata.
Buona serata.
Buona serata!
Allora, direi che possiamo passare questi ultimi 5 minuti parlando del leitmotiv degli ultimi 2-3 mesi. So che ne abbiamo già parlato nell'ultima trasmissione, ma è ripetita Juvent. Beh, diciamo che di fianco su Repubblica, di fianco all'articolo di Orlando di cui hai parlato prima, c'era l'articolo su le fake news.
Benissimo.
La post verità, il post fact, tutte queste cose che si sono inventati, questi termini che si sono inventati ultimamente. La cosa divertente è che la cosa che ci siamo chiesti l'altra volta è se per caso è tutto su un momento, sembra appunto che sia uscita questa cosa delle bufale, non tanto in quanto bufale ma in quanto distorsione della verità per fini politici, invece della solita puttanata di da domani Facebook diventa pagamento se non condividi sta cosa con 300 amici. Siamo passati da questo a Hillary sta crepando e quindi non può fare campagna elettorale, o
Nero ha ammazzato uno, ammazziamo tutti,
eccetera eccetera eccetera. Quindi sì, fondamentalmente c'è questo spauracchio. L'ultima volta ci siamo chiesti se in realtà, anzi siamo abbastanza certi del fatto che sia questo tentativo di dei media mainstream, per così dire, di mettere a tacere o comunque discreditare le testate giornalistiche, per così dire, indipendenti. E la cosa interessante è che questo articolo di Repubblica invece appunto si poneva a difesa della testata giornalistica mainstream, in quanto le altre non sono affidabili, mentre quelle mainstream hanno fatto anni e anni di costruzione di fiducia che poi puntualmente con una puttanata
si sgretola
come succede spesso,
anzi
è quello il problema in realtà, che non si sgretola, perché io ogni tanto mi leggo, sì, allora, premessa, a me i grillini stanno pesantemente sul cazzo, ma quello che mi sta ancora di più sul cazzo sono le stronzate che si scrivono sui grillini, tipo Grillo dice che è contrario a questa cosa di Orlandi di rendere responsabili i social network, di fare l'ennesimo tentativo di legge ammazza blog, e Repubblica titola Grillo a favore della post verità e delle bufale, cioè non è la stessa cosa. Quindi nel senso, questa cosa del, come diceva l'altra volta l'anonimo Cirio, ok, c'è l'editorializzazione della notizia, l'analisi, il punto di vista eccetera, ma da qua a dire una cazzata, a mio modesto parere ce ne passa. Stiamo parlando di Repubblica, non del primo gruppo Facebook La Raggi ci vuole bene o La Raggi ci vuole male o quel,
sì,
cazzo
predicano
che...
bene ma razzolano
sì, infatti
male.
Quindi io adesso sono abbastanza convinto che la maggior parte dei nostri ascoltatori sia del nostro stesso parere, quindi stiamo un po' predicando al coro in chiesa, però io mi farei, ci siamo già fatti tutti immagino delle domande, e quantomeno resistiamo noi che facciamo informazione alternativa, per così dire, controinformazione libera e indipendente, cerchiamo di farci valere, di mantenere la posizione, far vedere che
sì,
c'è ancora gente che
sì, perché noi siamo liberi, abbiamo gli assorbenti con le ali, e che cazzo,
sì. Io non cerco di fare un discorso serio, vabbè. E ultima cosa e poi chiudiamo, vi ricordiamo che il 14 gennaio 2017, non 2016 come è stato scritto sulla locandina, a Mestre in piazza Canova 1 presso il Tutti in Piedi alle 18 siete invitati per la presentazione dei colleghi di Radiazione, che ci spiegheranno un po' la storia della radio e faranno un workshop più tardi su come registrare trasmissioni tramite un aggeggino che hanno creato e che appunto ci presenteranno
in streaming, vedremo quando
sarà il momento.
Staremo a vedere,
quindi insomma vi aspettiamo numerosi.
Almeno il nostro amico di Facebook, che sappiamo tramite Suzette che abbiamo un ascoltatore,
sì, ma che mi dicono che non è da queste parti, ma lasciamo stare. E niente, a seguire Cena Benefit, perché ovviamente una radio i server non sono gratis, e vi aspettiamo
volontariato comunque,
sì, ovviamente non c'è pubblicità, non c'è un cazzo, quindi i soldi li tiriamo fuori, cioè li tirano fuori
di tasca
gli amici
propria
della radio. Ciò detto, vi auguriamo di nuovo buon anno, vi auguriamo la buonanotte anche se è un po' presto, e buonanotte simsalabim.
No.
cosa Sei serio? Cos'è sta cosa?
Ah, no, sono serio, sì. Un po' di Simpson Wave, vai, delirio.
No.